Storie Libere presenta.
I seguenti contenuti sono espliciti e adatti a un pubblico adulto.
Rocco Siffredi e Rosa Tassi festeggeranno 30 anni di matrimonio. Come dice lui, sono riusciti a sopravvivere a Totti e Ilari, cosa che quando di lavoro fai l'attore porno non è certo scontata.
La famiglia un po' mi mancava, è qui che è arrivata Rosetta e mi ha dato quella parte di uomo che mancava. L'uomo che si fa 5-6 mila donne, tanti uomini mi dicono Rocco, beato te. Li capisco, è una bellissima esperienza di vita. Però ragazzi ti resta poco. Con loro mi sveglio la mattina, penso ai figli, penso alla moglie. È una ricchezza che non finisce mai, un amplesso continuo e quindi questa è la mia vita.
Più volte in questo podcast ho parlato di romanticismo. Di quanto il porno possa essere molto più che semplice meccanico e crudo sesso, che un attore e un'attrice non sono dei manichini, corpi nudi e in calore privi di sentimenti. Questa cosa a molti sembrerà scontata, ma se chi sta ascoltando è molto giovane e conosce solo la pornografia attuale, dove la performance è tutto e dove i nomi di chi fa eccitare non sono importanti, figuriamoci le loro vite private, forse ricordare che si tratta di esseri umani che fanno quello che non è nient'altro che un lavoro può essere importante. La pornografia e il modo in cui la si guarda e la si accoglie sia nel privato che più in generale nella cultura del tempo determina spesso il modo in cui le persone vivono la sessualità, perché probabilmente, nella maggior parte dei casi, è dal materiale pornografico che ricevono la propria educazione. Adesso non si pretende dalla pornografia un vademecum su quello che bisogna fare per portarsi a letto una donna o un uomo, e non si dovrebbe neppure pretendere la giustezza a tutti i costi. Per esempio, non è importante che si utilizzino preservativi. I set oggi sono i luoghi più sicuri, nessuno fa più analisi e test dei professionisti del porno. Come già ho avuto modo di dire, un porno è come un film di 007. Chi crede davvero che la berlina di James Bond sia capace di volare da un tetto all'altro? Dunque, come si può pretendere da se stessi di ripetere le identiche performance che vediamo nei video? E come si può pretendere, d'altra parte, che il porno ricalchi esattamente il sesso vero? Quello che normalmente consumiamo nelle nostre case, con i nostri corpi imperfetti, con la nostra stanchezza a fine giornata. Affidare alla pornografia il compito di educare i ragazzi e le ragazze alla sessualità è come chiedere ai quiz televisivi di sostituirsi alla scuola. Jerry Scotti e Rocco Siffredi saranno pure dei guru nel loro campo, ma alla fine gli unici maestri affidabili rimaniamo noi, la nostra esperienza, la nostra storia. Il resto è spettacolo. L'erotismo usa una piuma. Il porno usa tutto il pollo. Se vi piacciono le luci soffuse, le lenzuola di seta e le manette di peluche rosa, vi conviene cambiare letto. Qui avrete solo carne, sudore, a volte sangue, ma soprattutto cazzi e fiche. Sono Melissa Panarello e vi guiderò in un viaggio nella storia del porno, raccontandovi come la pornografia si è evoluta nel corso del tempo, condizionando le nostre vite, non solo sessuali. Conoscerete le spericolate, spesso romantiche esistenze dei protagonisti dei film a luci rosse, fatte di successi e di terribili epiloghi. Dai pelosissimi Homo sapiens ai corpi depilati del nostro tempo. Questo è Pornazzi, il podcast senza peli sulla lingua. Quella degli anni 90 è una pornografia che ancora mantiene un forte legame con il passato, ma lo sguardo è completamente rivolto al futuro. I film si possono gustare tranquillamente a casa, nella TV, in camera da letto, sopra il mobiletto di radica, da soli o con la moglie o il marito. Ma esistono ancora i cinema a luci rosse, dove ci si può recare anche per fare esperienze erotiche, laddove al buio e nell'anonimato tutto è possibile. Sta però nascendo qualcosa che ancora una volta cambierà per sempre le sorti del mondo e della pornografia. Un prodigio come tanti ne abbiamo visti scorrere in questa linea del tempo di Pornazzi. Si è cominciato con le dee tutte curve scolpite nella pietra, con le piccole otri con i manici a forma di fallo, ricordate? Poi ci sono stati i dipinti, i disegni, la letteratura, la rivoluzione della fotografia e ancor di più del cinema. I mezzi di fruizione del porno, insomma, sin dalla nascita dell'uomo e della donna, sono stati infiniti. Ma a metà degli anni 90, più o meno in tutte le parti del mondo globalizzato, si va diffondendo un mezzo che soppianterà quasi del tutto il cinema, la TV, le riviste, i libri e le foto zozze. Internet si annuncia con il tipico suono alieno delle cose venute da molto lontano. E improvvisamente il nostro mondo cambia. La prima foto che ricordo di aver visto sul monitor del PC color sabbia, che caricava a una velocità spaventosamente lenta, ci mise circa 5 minuti, svelandosi a poco come una tapparella che una volta aperta ti rivela un mondo, era quella di una Cadillac viola. Non so perché quella foto, non so come sia uscita fuori, però la seconda fu quella di una donna nuda. E non perché fossi andata a cercarla, ma perché probabilmente non sapevo usare il nuovo prodigio e chissà come sono finita lì. Insomma, all'alba di internet si navigava davvero a vista, anzi ad alter vista. Era quello il primo motore di ricerca che utilizzavo. Ma oggi, questa cosa della foto porno apparsa chissà come, mi stupisce molto poco perché, e questo ormai lo sappiamo, il porno arriva prima di tutto il resto. Nel 1995 si possono scaricare milioni di immagini pornografiche accedendo a newsgroup dei nomi inequivocabili come alt.sex, alt.bestiality e i sistemi di controllo su chi e quando possa accedere a questi siti sono praticamente inesistenti, tanto da spingere il Senato americano a occuparsi della faccenda. Il democratico Jim Axon, infatti, chiede l'estensione delle leggi sull'indecenza e sull'oscenità ai servizi informatici, cosa che, adesso lo sappiamo, funziona molto poco, perché quelli di internet sono tentacoli invisibili e impossibili da spezzare, e l'accoppiata con il porno è perfetta, uno dei matrimoni meglio riusciti della storia. Così, nel 1996, Bill Clinton promulga il Communications Decency Act, una legge che non prevede pene severissime, e dopotutto stiamo parlando di quel vecchio porcone di Bill. Ed è così che nasce l'URL più inequivocabile della storia, www.sex.com. Cosa ti aspetti di trovare dentro? Ricette per il pangocciole? A quel punto tutti possono accedere e fare i soldi, e presto detto. Bastano dei banner pubblicitari, i cosiddetti pay per click, dove le aziende pagano la piattaforma per ogni click ottenuto, e le casseforti dove mettere il denaro non bastano più. Il furbo e lungimirante imprenditore si chiama Stephen Cohen, che non ha alcun interesse nel porno, ma a cui piacciono moltissimo i soldi. Il porno, da questo momento, non conoscerà periodo più florido. Se durante la Golden Age tutta l'attenzione era sulla qualità del prodotto, sull'uso delle tecnologie cinematografiche per creare effetti e immagini di grande impatto visivo, nonché storie scritte da penne raffinatissime e piene di inventiva, adesso l'attenzione è tutta sul profitto che il porno può portare. Un po' come quando è nata la fotografia, ricordate? I magnati, gli imprenditori, subodorando il grande potere economico del sesso, ne approfittano per fare enormi guadagni. Ma con internet, nel mondo globalizzato, l'effetto è centuplicato e chi ai tempi investì sui pornazzi online oggi fa tutto tranne che la fame. È con internet, inoltre, che il porno fa benissimo quella cosa in cui da sempre eccelle. No, non è far arrapare, non solo. Grazie al porno, internet fa passi da gigante, perché è sulle piattaforme del sesso che si sperimentano i primi abbonamenti, i primi streaming e il sistema dei pagamenti sicuri. Tutti hanno imparato dal porno e tutti hanno ancora da imparare. Dopo sex.com nascono centinaia, poi migliaia e infine milioni di cloni. Certo, non tutti in casa hanno internet, che è ancora uno strumento in mano di pochissimi. E come dicevo prima, agli inizi tutto è lento. Una foto ci metti molti minuti a scaricarla, un video impiega giorni interi. Ma è ancora questo un tempo che, per quanto veloce possa andare, non è in preda all'ansia. Oggi, se una pagina non si apre in 5 secondi, andiamo in escandescenze, ma al tempo era assolutamente normale aspettare. Era quello il principio del piacere. Riuscire a vedere i primi 10 secondi di un video ancora in fase di download era un'esperienza quasi mistica e l'attesa assomigliava a quella della vita vera, dove prima di compierlo un atto sessuale devi desiderarlo. Mentre i pochi quindi si trastullano online, i più lo fanno con i VHS, con i giornaletti e pure con gli 144. Prefisso entrato nella storia perché sta a indicare le linee telefoniche erotiche, un filo diretto con donne dall'identità sconosciuta, che solo con la voce facevano eccitare chi telefonava. In una commedia leggera vista anni fa, di cui non ricordo più il titolo, c'era questa donna in sovrappeso, con gli occhialoni, scarmigliata, in tuta, che lavorava come centralinista erotica, sussurrando ai maschi le peggio porcate, mentre nella realtà stava davanti a un asse da stiro alle prese con una camicia. «Che mutandine porti? Un perizoma rosso di pizzo con l'apertura sotto», rispose quella con gli slip ascellari slabbrati. Poco dopo gli 144 sono diventati spettacolini softcore da TV privata e locale, ma all'inizio l'eccitazione di parlare con una sconosciuta di cui non avresti mai conosciuto il volto e l'identità era una cosa estremamente eccitante. Un po' come le chat erotiche che oggi appaiono in forma di pop-up all'apertura di un sito porno, dove però le ragazze sono visibili e nudissime. Quel che è certo è che a vederle condividono la stessa noia che probabilmente provavano le ragazze invisibili dell'144.
144?
La tecnologia alla portata di tutti trascina con sé un nuovo genere che a poco invaderà una grandissima fetta di mercato. In un certo senso, con l'amatoriale si torna agli albori del cinema porno, quando in assoluta segretezza si giravano porno dentro le camere dei bordelli o in soffitte bohemienne prese in affitto. Negli anni 90 molte famiglie borghesi possiedono una videocamera, di solito ci girano i filmini delle vacanze, le recite dei figli, e i più audaci si riprendono mentre scopano. A volte la cosa finisce lì, altre volte se sono esibizionisti caricano i filmati online, ma bisogna fare attenzione ai vicini, in paese basta un attimo per riconoscerti. In Italia l'uso delle maschere nei porno amatoriali sarà un segno distintivo per molti anni a venire e solo di recente le coppie più giovani hanno cominciato a metterci la faccia oltre che il culo. Il peccato si fa ma non si dice. Solita vecchia storia. Però il modello imperante femminile non è ancora quello della ragazza della porta accanto che arriverà più tardi. Negli anni 90 ci trasciniamo ancora dietro i dettami estetici del cosiddetto edonismo reganiano. I film prodotti da vecchi e ricchi produttori pullulano di donne esagerate, fisicamente perfette. Il seno rifatto è un must. Si desidera scopare la ricchezza. Le attrici interpretano ruoli di donne sofisticate e altolocate, fili di perle su tette all'insù. Non hanno mai niente fuori posto e ancora hanno desiderio di compiacere ogni voglia maschile. Jenna Jameson negli Stati Uniti, Luana Borgia in Italia, anche se occorre citare la Venere Bianca, nome d'arte di Manuela Farloni, bellezza quasi androgina, molto diversa dalle donnone bionde e poppute di quegli anni. Infatti sul proprio sito scrive: «Mi piacque scegliere questo nome d'arte perché volevo dare di me l'immagine di una donna trasgressiva, ma allo stesso momento eterea, elegante e sofisticata». In molti mi hanno identificata nel tempo con questa immagine, esprimendomi da sempre affetto e stima non solo per ciò che faccio e rappresento, ma anche per il modo di pormi alle persone e per scelte da me fatte in molti casi lontane da quelle delle altre mie colleghe. Con l'avvento di internet e quindi l'apertura di siti porno, diventa anche più facile andarsi a cercare le cose che più piacciono. Sono ancora poche, certo meno di quelle che ci sono oggi, ma le categorie cominciano a essere utilizzate. Anche con le videocassette si poteva, se andavi in un negozio di noleggio ed entravi dietro quella tendina di velluto bordeaux impolverata, potevi scegliere quello che desideravi. Io non ci sono mai entrata, purtroppo, perché quando sono diventata abbastanza grande da varcare quella soglia misteriosa, i noleggi erano pressoché stati chiusi. Così come era accaduto con il cinema, abbandonato sempre più a favore delle VHS da guardare in privato, così l'avvento di internet da una parte fa esplodere il porno, dall'altra ne decreta il suo declino. O meglio, La parabola discendente è per i grandi produttori che fino a quel momento hanno investito tutto sui set, sugli attori e le attrici, sulle mega produzioni dove per girare un porno eri capace pure di andare in mezzo all'Oceano Pacifico, solo perché le scene venivano meglio. Con internet le cose cambiano, perché adesso i soldi girano in un altro modo, arrivano grazie alle pubblicità, e all'inizio chi investe sul porno e chi ci lavora teme di perdere tutto, e forse un poco succede. Chi non si adegua al nuovo mercato è spacciato. Il porno comincia a circolare con una facilità e una velocità impossibili da arrestare. La pirateria diventa un problema importante. E se prima avevi 100 persone che compravano la videocassetta o andavano al cinema a vedere il tuo prodotto, adesso hai 80 persone che guardano il tuo prodotto gratuitamente online. Perdite ingenti. Man mano che gli anni 90 proseguono la loro corsa e ci si avvicina al 2000, poi, arrivano anche i DVD, il corrispettivo dei CD che hanno soppiantato le musicassette. Piratare un DVD è molto semplice e sulle bancarelle al mercato, oltre all'ultimo film Disney, puoi trovare senza problemi i bollori di Kelly Stafford. Chi sono i divi e le dive dell'epoca, oltre a quelle già prima citate? Ho iniziato questa puntata ricordandovi di Rocco Siffredi, che è di certo stare indiscussa di quegli anni, eppure a ben vedere di questo, all'apice della propria carriera, che a oggi l'ha reso il pornodivo più famoso del mondo. Mi è capitato di viaggiarci insieme qualche anno fa e posso assicurarvi che ovunque ci trovassimo, fra i vari aeroporti di scalo, da Città del Messico a Parigi, non c'era essere umano, uomo, donna, giovane o vecchio, che non lo riconoscesse e non gli esprimesse, ognuno a proprio modo, gratitudine. Per un uomo professionista del porno, le dimensioni del pene sono di certo le qualità che lo rendono più famoso. Oltre a Rocco, ricordiamo il già citato John Holmes, è un'altra star che comincia a lavorare proprio grazie a Siffredi alla fine degli anni 90, lo spagnolo Nacho Vidal, famoso per il sesso hardcore e ultimamente per aver contratto l'HIV, facendo tremare l'industria pornografica. Sempre negli stessi anni inizia la sua carriera anche Franco Trentalance, che come Rocco non si limita a frequentare il mondo dell'hard, ma si presta come volto anche per la TV generalista. In Italia ci sono anche Valentina Demy, con il suo caschetto di ispirazione crepaxiana e il suo corpo da culturista, Selene, oggi felice estetista a Ravenna, che in un'intervista a proposito del mondo del porno ha detto: «Scanzonato all'inizio, tutti giovani con gli ormoni a mille. Si è rivelato un mondo dark, scuro, quasi gotico. Era brutto vedere le ragazze dell'est costrette al sesso estremo 6 ore di seguito per un capriccio del regista. Con una scena guadagnavano la paga di un anno a Budapest. Lo squallore, la droga. Ma circola anche nella TV dove c'è più ipocrisia che nell'hard. Ho fatto tutto alla luce del sole. Avevo un contratto capestro. Gli ultimi tempi sono stati una tortura. La trasgressione era diventato un lavoro odioso. Ho dovuto fare film quando volevo smettere, cercando di costruire ciò che ho sempre desiderato. Una famiglia». Quando si parla di professionisti del porno che a volte sconfessano la vita che hanno fatto negli anni dei film a luci rosse, si parla spesso di ipocrisia, di volontà di cancellare un passato scomodo, vergognoso, difficile da giustificare con i figli o con gli anziani genitori. Alcuni si trasferiscono in altre città, vivono esistenze ordinarie, un po' come pentiti di mafia. È innegabile che per le persone la vita possa essere molto più complessa di quanto vorremmo. Finge chi dice di avere tutto sotto controllo e di aver fatto le scelte giuste, che poi sono quelle che gli altri si aspettano da te. Ci sono ragazze, anche ragazzi, ma più spesso ragazze, che devono sempre giustificare la propria dissolutezza o, al contrario, esibirla in maniera del tutto innaturale, solo per dimostrare di essere avanti, più uguali agli uomini che a se stesse. Insomma, nel bene e nel male, alle donne viene sempre chiesto di fingere. Però è anche vero che ognuno di noi vive moltitudini di vite nella stessa esistenza e ogni vita ha le sue esigenze, le sue curiosità, le sue esplorazioni. Se a 19 anni facevi l'hard perché ti piaceva e perché ti incuriosiva e poi dopo qualche anno hai smesso di farlo perché non ti piaceva più, io la trovo una cosa molto normale, molto naturale, perché ogni persona è un fiume e non smette mai di scorrere. Gli anni 90 sono stati l'adolescenza dell'hard, un'epoca di scoperte, di intuizione, di ribellione e di rottura con il passato, dove era ancora tutto spontaneo e ci si preparava al futuro con gli occhi ingenui di chi si fida di ciò che verrà, nonostante tutto. Questo era Pornazzi, il podcast che racconta la storia del porno dalle scimmie a noi. Scritto da me, Melissa Panarello, e a cura di Alessandra Rossi. Sound design di Valeria Ardito. Continuate a seguirci su storielibere.fm e sulle vostre app di ascolto preferite. Fate i bravi e le brave.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Post produzione audio era zero.